Sì, grazie per l'invito. Scusate il ritardo, ma le giornate sono un po' complicate. Allora, io penso che questa sia una discussione davvero importante, è una discussione che va fatta con molta franchezza e con molto realismo, perché siamo in quella forbice che spesso si ritrova anche nelle vicende sociali tra gli obiettivi e la realtà. Insomma, noi abbiamo una situazione, non credo sia il caso di soffermarci, ma siamo consapevoli che si parte, ci troviamo in una situazione che è di ritardo complessivamente per quanto riguarda l'occupazione femminile, un po' su tutti i parametri. Certamente l'Italia è diversa dalle regioni del nord e dalle regioni del sud. Dal sud abbiamo dati che sono obiettivamente tra i più bassi complessivamente a livello europeo. Comunque su questo abbiamo appunto le difficoltà note, e quindi provare seriamente dal punto di vista sociale, per quanto riguarda il sindacato, a costruire un percorso di conciliazione tra lavoro e famiglia, come è stato detto, è un'operazione sulla quale dedicarsi con molto molta impegno, con molto realismo, con molta capacità di misurare veramente i miglioramenti, perché appunto, come abbiamo sentito, i problemi sono davvero tanti. Io credo che l'approccio, almeno quello che io voglio affrontare sul tema della conciliazione tra lavoro e famiglia, è l'approccio più proprio per un sindacalista, cioè il tema dell'occupabilità, cioè il fatto di verificare se migliorando questo rapporto, rendendolo più fruibile, più utilizzabile, più gestibile, questo può determinare anche degli effetti che possano spostare quegli indici che tanto ci fanno preoccupare sull'occupazione nelle varie statistiche che conosciamo. Io credo che da questo punto di vista ci siano due tipi di azioni da mettere in campo. Su una non mi soffermo, però la voglio citare, perché è chiaro che il tema delle politiche, chiamiamole così genericamente, sociali, e quindi tutto il tema che è stato già affrontato, mi pare, dall'intervento precedente del Ministero delle Pari Opportunità, cioè il tema della capacità di offrire un insieme di servizi, un insieme di opportunità sociali, a partire ad esempio dalla cura dei figli a tutti i livelli, tutte le forme anche articolate che sono state sperimentate in Italia e più ancora in altri paesi europei, sia un punto imprescindibile, un punto sul quale stiamo vedendo, ed è un fatto positivo, qualcosa che si muove, ma sul quale, dobbiamo essere realisti, abbiamo ancora moltissima strada da fare, perché ed è un punto che concretamente nella vita quotidiana di ognuno, nelle nostre città, nelle nostre comunità, nei nostri territori, diventa l'elemento di base strutturale che rende e complica, soprattutto per le donne, la vita e la possibilità di conciliazione. Quindi, ripeto, non è questo il mio tema, lo voglio però citare perché noi stessi abbiamo sollecitato e possiamo cercare di contribuire. Ci sono esperienze interessanti già in molte aziende, insomma, sulla possibilità di farlo anche attraverso la contrattazione collettiva, di favorire forme, insomma, sia di asili, di nidi aziendali, sia di nidi di territorio, fatti favoriti da accordi anche sindacali, che si debbono collegare a un'azione di sistema però più organizzata e più sistematica. E quindi questa è la prima dimensione. L'altra dimensione naturalmente è quella delle politiche più direttamente legate al lavoro, all'inclusione nel mercato del lavoro, per la possibilità che appunto cresca sia la qualità che la quantità dell'occupazione femminile. E questo è un po' il senso di quel protocollo che è stato siglato il 7 marzo e che è, dobbiamo dirlo in maniera molto realistica, è ancora un protocollo di intenti, cioè è ancora un tentativo di fissare insieme un'agenda condivisa di azioni, dei tempi, dei modi, anche delle azioni, insomma, poi lo vedremo, e che ha adesso bisogno però di essere seriamente interpretato, insomma. I presenti, insomma, sanno che non è stato proprio un approdo facilissimo, devo dirlo per onestà, insomma, con voi, che nasconde anche diversi approcci e diverse volontà, probabilmente delle realtà rappresentate a quel tavolo, dove era davvero presente tutto il mondo sia dell'imprenditoria, sia del lavoro, sia appunto positivamente anche delle istituzioni e l'allargamento al forum delle famiglie. Quindi si è creata una base di condivisione larga, di un'alleanza forte, che sono prerequisiti a mio avviso fondamentali. Naturalmente questo adesso ha bisogno di entrare nel vivo. Il protocollo individua sia i tempi, sia gli obiettivi, sia le metodologie di questo intervento, ma è una, come dicevo, una premessa e una modalità con la quale andare avanti. Soprattutto, diciamo, perché da un lato c'è una necessità, ne parlavate proprio nell'intervento precedente a quello del forum delle famiglie, c'è necessità di completare anche il quadro, diciamo, normativo legislativo. Noi viviamo, come sappiamo tutti, insomma, da 3 anni una sorta di emergenza continua per quanto riguarda il lavoro, quindi è una stagione che mal si concilia con la possibilità di fare interventi meditati e strutturali. Però è chiaro che in questa vicenda della crisi, ma prima ancora, sono emersi alcune necessità di tipo legislativo che io credo, insomma, è interesse ed è giusto anche che vengano affrontate. Non a caso il collegato lavoro ha recuperato alcune deleghe importanti che erano nate da una legislazione precedente e da un accordo sindacale concertativo della precedente legislatura, il protocollo welfare, che avevano al centro appunto alcune misure che riguardano proprio la possibilità di incentivare con determinate politiche anche di tipo legislativo l'occupazione femminile. In particolare noi guardavamo con molta attenzione alla capacità di rendere più dinamico e più fruibile e più utilizzabile anche dalle famiglie, in particolare dalle donne, perché in realtà teoricamente potrebbe essere anche utilizzabile dagli uomini ovviamente, ma sappiamo tutti che poi in realtà sarà più la donna che lo utilizzerà, il part-time, facendolo diventare uno strumento, qui si è parlato del modello olandese, uno strumento più diciamo più strutturale, più forte dentro il mercato del lavoro, il cosiddetto part-time lungo, che a nostro avviso per esempio sarebbe molto adatto in tutte le nuove occupazioni collegate ai servizi. Noi generalmente tendiamo, quando parliamo di occupazione, così forse anche per un riflesso condizionato, a pensare sempre un po' all'occupazione industriale, all'occupazione al lavoro nell'industria, ma in realtà già oggi noi abbiamo un mercato del lavoro che per 2/3 è fatto di occupazione nei servizi, nella quale il classico orario delle 8 ore fatte, diciamo, con le modalità che storicamente abbiamo conosciuto, in realtà non esiste più ed ha molte possibilità di combinazione, di flessibilità e ad esempio anche di rendere assolutamente gestibile e fruibile un part-time di 25, di 28, di 30 ore che, se ci pensate, rappresenterebbe da molti punti di vista una sorta di quadratura del cerchio, nel senso che combinerebbe sia la possibilità di combinare moduli di orario, sia la possibilità di combinare anche, perché non dirlo, insomma, esigenze di reddito familiare, che sono sempre da tenere presente, vista la situazione anche dei redditi in Italia, che non è sicuramente piacevole. E ecco, questo modello, ad esempio, non esattamente così, ma con questo spirito, ha permesso proprio a un paese, certo che, come dicevamo, è un paese, una nazione, ma ha un numero di abitanti che è un po' inferiore alla Lombardia, no, l'Olanda, però ha permesso a quel paese, che era sull'orlo di una crisi occupazionale molto molto seria all'inizio degli anni 90, di passare invece a una sorta di piena occupazione e a diventare quasi un modello dal punto di vista del mercato del lavoro e soprattutto dell'integrazione e della conciliazione tra i tempi di lavoro e i tempi di vita. Naturalmente tutto, cioè, questo non è riproducibile esattamente così. Il nostro è un paese, tra l'altro, molto asimmetrico, molto diseguale. Le nostre imprese, dicevamo prima, no, non sono tutte la Diana Bracco, insomma, no, anzi, ce ne sono pochissime come la Bracco Farmaceutici, ce ne sono tantissime altre, il 95%, che non arrivano a 10, 4, 5 addetti, e quindi c'è un problema di trovare la quadratura. Però da questo punto di vista l'idea di una strumentazione anche legislativa, che naturalmente senza imposizioni, ma attraverso strumenti di incentivazione contributiva, di incentivazione fiscale, favorisca regimi di orario che possano poi, con anche una disponibilità e con un impegno, combinarsi con le nuove possibilità occupazionali, noi lo diciamo, insomma, è una di quelle deleghe, Monticelli lo sa bene perché me lo sente dire in ogni riunione, è una delle deleghe sulle quali, insomma, è importante che il governo legiferi. Sappiamo tutti che è una situazione di bilanci pubblici castigatissimi, no, non castigati, castigatissimi, che non permettono sogni e spese, però modulando anche le risorse disponibili e cercando di individuare le priorità, questo è un punto, a nostro avviso, che completerebbe in maniera seria la possibilità di disporre di una serie di strumenti. Qui si è accennato al credito d'imposta, si è accennato al contratto di inserimento, tutte tipologie che noi condividiamo come tipologie che favoriscono l'occupabilità. Questa di un part-time in senso classico, ma anche di un part-time, diciamo, lungo, e ci siamo capiti, incentivato e messo poi a disposizione della negoziazione e della combinazione sociale possibile, è una cosa sulla quale noi ci sentiamo di insistere, perché riteniamo, anche confrontando e comparando con altri paesi europei, che possa essere la soluzione. Per quanto riguarda le altre questioni, invece, e la dimensione del protocollo è più legato allo sviluppo della contrattazione collettiva, che dovrebbe diventare, come possiamo dire, una sorta di 1, 100, 1000, 10.000 piccoli motori che costruiscono nei luoghi di lavoro e nei territori il modo per chiudere questa forbice da cui siamo partiti. Cioè, il tema della conciliazione non si risolve per decreto legislativo, non si risolve perché è un problema che al suo interno ricomprende moltissime variabili anche di tipo sociale, di tipo culturale, di tipo di come le comunità si organizzano, quindi ha una complessità vera, insomma, sulla quale ha bisogno di azioni diffuse, continue, sistematiche, che possano via via appunto colmare questo gap. Ecco, la contrattazione collettiva, come la immaginiamo noi, soprattutto la variabile che nasce da un processo che è avviato dal 2009, che si chiama riforma della contrattazione collettiva e che ha, diciamo così, si è assunto un po' l'impegno di, scusatemi il termine un po' tecnico, di spostare il baricentro della contrattazione dal contratto nazionale, diciamo, uniforme e generico, a una serie invece di modalità contrattuali molto costruite sulla dimensione aziendale o, nel caso, come dicevamo, delle microaziende, su base territoriale. Quindi l'idea, questo, guardate, nonostante ci siano in Italia esperienze importanti di contrattazione decentrata, sia nel settore privato che nel settore pubblico, in realtà è una sorta di pianeta inesplorato, perché è vero che c'è stata la contrattazione decentrata nel nostro paese, ma è stata fondamentalmente su tematiche di tipo economico, salariale, i premi di produzione, così per schematizzare. Non ha mai avuto la capacità, o forse anche la possibilità, anche perché le aziende generalmente tendono nella loro impostazione, nel loro calcolo, a definire la partita, diciamo, delle regole una volta per tutte in modo chiaro con il contratto nazionale, e poi per 3 anni non se ne parla più, no? E spesso magari non se ne parla davvero più per molto tempo. Invece il punto su cui la contrattazione collettiva, noi la vogliamo anche definire di nuova generazione, non di tipo contrappositivo o in modo, diciamo, pregiudizialmente conflittuale, ma, se volete, di tipo generativo, cioè una contrattazione collettiva decentrata che sappia risolvere i problemi. E per risolvere i problemi, come sempre, bisogna stare, diciamo, mettersi di fronte a un problema in un'ottica di condivisione del problema e della soluzione, trovando anche il punto di incontro tra esigenze che naturalmente sono diversificate. È chiaro che questa è una contrattazione collettiva che in Italia conosciamo poco, che abbiamo anche noi ovviamente un po' mutuato da altre realtà europee che hanno fatto su questo dei passi in avanti, ma che crediamo, in un paese che ha tanti problemi da risolvere, questo tra gli altri può essere effettivamente. E quindi, come vedete, come, insomma, possiamo immaginare, si tratta di costruire, e questo, diciamo, è l'obiettivo del protocollo, la contrattazione collettiva decentrata nei luoghi di lavoro, nel territorio, come un piccolo motore che in ogni realtà accende la possibilità di sperimentare delle soluzioni che avvicinino e possano risolvere i problemi. Non è facile questo protocollo, perché, come sicuramente Alessandra vi avrà già detto, forse noi siamo veramente all'inizio di questo percorso, perché con una certa dose di coraggio il governo intendeva anche sollecitare con più forza le parti sociali, però noi abbiamo dovuto constatare al tavolo della trattativa una certa riluttanza ancora delle parti datoriali ad affrontare pienamente questo problema. Ciò non toglie che nel documento ci sono degli impegni, ad esempio c'è l'avvio, adesso siamo ormai prossimi perché dovevamo farlo nei mesi successivi, quindi siamo forse anche già nei limiti che stanno scadendo, di avviare un tavolo permanente, insomma, tecnico di confronto, di concludere questo lavoro entro un anno, quindi entro marzo del 2010 e sostanzialmente 12, e sostanzialmente di mettere a disposizione di questi, io insisto su questo dato, di questi 1000 tavoli di confronto, 1000 modalità di confronto che ci saranno nei luoghi di lavoro, di mettere a disposizione delle strumentazioni, un quadro di proposte, un quadro di buone pratiche, un quadro di esperienze che sia via via più ricco, più conosciuto, più sperimentato, più adeguato, proprio con la tecnica della sperimentazione, della verifica dei risultati, della capacità anche di cambiare, perché non esistono cose immutabili e fisse, ma con l'obiettivo di andare sostanzialmente ad agire su quelle leve che permettono di affrontare seriamente questo problema. Quali sono queste leve? E concludo, sicuramente quella principale, lo sappiamo tutti, insomma è intuitivo, sono le politiche degli orari, che sono le politiche più complesse, più difficili, sulle quali ci sono molte esperienze. Io ne ho citato prima una che va completata sul piano legislativo, ma ci sono molte esperienze per quanto riguarda sia, diciamo, i momenti specifici della vita familiare legata ad esempio alla nascita dei figli, legata al rientro al lavoro, legata sia anche alle esigenze poi altrettanto complesse di tutto quello che è legato alla possibilità dell'assistenza dei figli, dell'educazione, eccetera, insomma, a quelle che sono complessivamente le situazioni familiari. Ci sono diverse possibilità, naturalmente qualsiasi ipotesi è un'ipotesi, diciamo, che deve quadrare davvero un difficile cerchio tra la soggettività della persona e molte volte anche l'incomprimibilità dei bisogni, perché non sempre sono bisogni che si possono regolare, no? Gli orari, come diceva giustamente Belletti, sono orari a volte rigidi anche dei servizi sociali, degli asili. L'orario di lavoro invece è in tutt'altra logica, risponde a altre logiche, e quindi da questo punto di vista si tratta di misurare moduli, confrontarsi, avere possibilità. Qui ci viene d'aiuto, io credo, ed è importante anche la possibilità, prima parlavamo di incentivazioni, che questo tipo di contrattazione che tiene insieme la necessità di una produttività complessiva dell'azienda, con però anche regimi di orario che siano compatibili, può essere entro certi limiti, a certe condizioni anche fiscalmente agevolato, c'è una detassazione del 10% di quello che è al 10% invece che al 27% di tassazione, di quelli che sono, diciamo, gli orari collegati a una migliore organizzazione complessiva delle aziende, frutto della contrattazione decentrata. È un modo per dare, da questo punto di vista, più forza, più impegno alle parti a realizzare questo tipo di esperienze. E poi, sempre andando avanti, esperienze importanti, naturalmente per certi versi risolutive, anche se di difficilissima attuazione su larghissima scala, come il telelavoro. L'esperienza dell'INAIL è sicuramente interessante, ma come tutti capite non è facilmente riproducibile, insomma, però è molto importante che le grandi aziende, in questo caso una grande azienda pubblica, un istituto tra l'altro che ha una grossa diffusione, sia in qualche modo anche un po' in prima linea, cioè dia anche un segnale di positivo, di possibilità di sperimentare queste vie, perché è vero che non tutte le aziende sono come l'INA, io gli istituti sono come l'INA, ma ce ne sono tanti altri che hanno queste dimensioni e questa possibilità, e sappiamo che tra l'altro l'avanzamento tumultuoso della tecnologia aumenta sempre di più le possibilità di poter realizzare questo tipo di, e quindi anche questa diventa una dimensione. E poi c'è tutta la partita non semplice delle possibilità di articolare le modalità, siamo sempre a parlare di orari, ma le modalità dei permessi, della disciplina dei permessi nei momenti in cui si deve lasciare, di come si rientra. Per esempio, noi siamo molto affezionati all'idea che la possibilità, per esempio, di usufruire del congedo parentale per la maternità possa avvenire a part time, perché a part time allungherebbe moltissimo i tempi di questo utilizzo e permetterebbe una gradualità di impatto molto più gestibile. Sono tutte misure che vanno nella modalità e nella strada di riuscire a differenziare, no, a permettere di costruire soluzioni. E da ultimo il tema di costruire attraverso, diceva la consigliera Servidori, il tema della bilateralità, o se volete di costruire attraverso buoni rapporti tra le parti un welfare anche contrattuale, un welfare sociale contrattuale che sia molto attento a questa dimensione femminile. Avete sentito dei problematiche legate all'occupazione femminile, avete sentito sicuramente di alcune esperienze che si stanno diffondendo. Certo, parlare di bilateralità e di welfare aziendale è molto più semplice in aziende medio-grandi, però la forza della bilateralità è che questo può avvenire anche entro certi limiti, ma può avvenire anche nei territori, anche ridando in qualche modo una ricomposizione sociale del tessuto lavorativo che, come sappiamo, è molto frammentato appunto nella dimensione aziendale. Cosa sono queste ipotesi di welfare aziendale? Sicuramente, come abbiamo detto, misure di assistenza legata appunto ai nidi, ma anche politiche integrative per quanto riguarda, ad esempio, sia le questioni previdenziali sia le questioni sociosanitarie, che sono apparentemente lontane ma che in realtà stanno avendo un grande successo e che sono elementi che possono aiutare appunto forme di coesione e forme di inclusione, e poi la capacità, attraverso la bilateralità, di utilizzare al meglio gli strumenti appunto legati alla conoscenza, alla formazione, perché naturalmente noi dobbiamo sempre ricordare che non c'è solo la dimensione dell'occupabilità in senso stretto, anche se io penso sia quella prevalente, c'è poi la dimensione anche della qualità dell'occupazione. La qualità dell'occupazione è legata alla possibilità non solo di lavorare, che è ovviamente il primo elemento importante, ma anche di farlo con concetti, no? Insomma, non è a caso che è passata questa definizione anche proprio nel linguaggio comune, di rendere effettive le pari opportunità nella vita, non solo nella possibilità di accesso al lavoro, ma anche poi nella vita professionale, nella evoluzione professionale. E da questo punto di vista l'utilizzo, sono stati costruiti in Italia molti strumenti di bilateralità, quello più importante sicuramente in questo campo riguarda la formazione continua, cioè i fondi interprofessionali, che curiosamente, ma non è una novità e voi lo capite benissimo, sta all'inizio, insomma siamo ai primi anni, e sta proprio, come dire, seguendo la traiettoria che ha seguito il mercato del lavoro, diciamo, all'inizio, cioè inizialmente si rivolge soprattutto alle figure forti, ed è un paradosso, ma è così, cioè la formazione la fanno quelli che già l'hanno fatta, ed è una sorta di circolo che si ripercorre. Naturalmente questo l'abbiamo notato e adesso in questi anni, insomma, si sta agendo per cercare di allargare il più possibile la platea, e io penso che la formazione continua può diventare effettivamente uno degli elementi importanti che aiuta la possibilità, pensate soprattutto al rientro, no? Qui in questo protocollo che abbiamo fatto si parla in maniera esplicita che il rientro dalla maternità, sapete che è un punto delicatissimo perché molte persone non rientrano al lavoro, chi rientra si trova in posizioni, come dire, di svantaggio relativo, che invece sia una modalità attraverso la quale invece appunto con politiche formative adeguate, con naturalmente garanzie anche contrattuali che vanno costruite, possa diventare invece un elemento che aiuta la continuità da un lato e la possibilità di rimettersi un percorso di crescita professionale utile per le persone. Mi fermo qui perché quindi questo insieme di buone pratiche, sia sul piano più strettamente legato agli orari, sia sul piano dei target occupazionali, sia sugli elementi di welfare, sia sugli elementi di professionalità, possono diventare, oggi sono esperienze sicuramente molto limitate ancora, presenti, è importante dirlo, anche in maniera significativa in molti contratti collettivi di lavoro, anche se i contratti collettivi nazionali hanno questo, diciamo, questo grande valore di essere una norma generale, questo grande limite di essere una norma generale lontana e quindi poco gestibile. Quindi si tratta di, partendo da questa base, di riuscire queste buone pratiche esistenti a farle diventare, appunto, come si dice in termine tecnico, effettive e a farle diventare, insomma, fruibili e utilizzabili da livelli via via più ampi di persone. Naturalmente io concordo moltissimo e concludo con quanto diceva Belletti, ricordo che è un tema che è abbastanza significativo, che si trova in maniera molto forte nella legge 53, perché in quegli anni, cioè 10 anni fa, 12, se ne parlava molto, poi è quasi scomparso dal dibattito del paese, ed è il tema dei tempi, anche non solo dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, cioè della conciliazione, ma anche dei tempi delle città. Se voi leggete la 53, ci sono capitoli interi che riguardano questo tema. E io ricordo, insomma, vedo qui anche in sala delle persone con cui abbiamo condiviso delle esperienze nei territori. Io ricordo, ad esempio, nella mia città, Vicenza, nel 95-96, noi facemmo delle cose straordinarie sui tempi delle città. Con l'amministrazione comunale di allora avevamo organizzato un questionario di massa, veramente, che avevamo chiamato il maltempo, no? Quindi usando un po' un, che dava un po' l'idea anche, che era diventato anche, poi era nato anche un assessore dedicato a queste politiche degli orari. Nella legge si trova, perché ricordo che abbiamo fatto moltissimi incontri con altre città italiane, c'era anche un forum delle città che avevano costruito questi piani regolatori degli orari per organizzare proprio i servizi, e si trattava allora di cominciare a scalfire dei tabù, il sabato dei servizi pubblici, ad esempio, delle banche, per rendere, no, e trovare delle modalità, o viceversa invece di mettere dei limiti. Quindi ecco, questo dibattito è scomparso dalla dimensione, soprattutto dalla dimensione dell'azione regolatrice della pubblica amministrazione, delle istituzioni in generale. È una dimensione assolutamente necessaria, perché si combina con quei mille motori di cui parlavamo, può diventare veramente, insomma, una coppia di forza motrice che determina la possibilità di aumentare, appunto, le soluzioni, di aumentare la qualità anche dei problemi che si risolvono. Quindi c'è molto lavoro da fare. Per quanto riguarda ovviamente le parti sindacali, siamo impegnati a farlo con grande determinazione, con un coordinamento forte anche con il Ministero, con la consigliera di parità, con quello che, insomma, ha anche un po' il compito di coordinamento, e dobbiamo insieme anche agire, perché c'è molta necessità di fluidificare il comportamento anche delle parti imprenditoriali, che ovviamente hanno una disponibilità di principio che è apprezzabilissima, poi si misurano con la durezza e anche con molti, diciamo così, ancora pregiudizi di tipo culturale e materiale che dobbiamo insieme saper sconfiggere.
Grazie veramente. È vero, ha ragione. Hai parlato senza microfono?
Senza microfono? No,
si sentiva. Ha ragione il segretario confederale, quando la strada è tutta in salita, siamo assolutamente d'accordo. Ora diamo la parola però siamo anche molto ottimisti, perché stiamo lavorando sodo. Diamo la parola, diciamo, alla terza punta interministeriale, Ministero del Lavoro, Ministero delle Pari Opportunità, Dipartimento Pari Opportunità, Funzione Pubblica, e l'alleanza fortissima sul versante dello sviluppo.